Le 16 e 3 minuti, siamo in ritardo di 3 minuti, ma non succede niente.
Ma siamo anche in diretta.
Ma siamo anche in diretta, quindi bentornati ufficialmente alla stagione 2024 di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Oggi giornata speciale, giornata magica, giornata spettrale, perché c'è la diretta Halloween per la Halloween di Radio Room. Oggi siamo tanti, diremo tante cose, tanti sono gli argomenti, ma io voglio cominciare, come giusto che sia, introducendo alcuni degli elementi, dei personaggi, delle voci, anzi devo dire il trittico tutto al femminile, le Charlie's
colonne.
Angels, le Charlie's Angels,
sei Charlie.
O le Destiny's Child, volendo.
Lui è Charlie.
Esatto, io sono Charlie e come da buon Charlie io introduco Francesca,
ciao,
Lucrezia,
ciao,
e Aurora.
Ma ciao.
Bene, 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 come va ragazzi, come va? Questo pomeriggio, Lucrezia, non ti dà fastidio quell'accetta che hai? Quell'ascia, anzi, scusa, no, cos'è? Una mannaia?
Quella mannaia?
Una mannaia.
Ho un po'
non
di mal di testa,
nulla.
Effettivamente, però.
Un pizzicore, sì.
Non so. Dovete... Devo di avere le cuffie.
È un peccato che non possano vederci in questo momento.
Sì, dovete sapere
si
che.
Si possono vedere su Instagram.
Esatto, dovete sapere che oggi siamo tutti, tra virgolette, in costume, quindi appariremo sui social con, come dire, nelle nostre versioni migliori. Vogliamo metterla così, quindi avete fatto bene a ricordare comunque i social, quindi mi raccomando seguiteci sulla pagina Instagram della radio dell'Università.
Chi
di
ci segue subirà la classico scherzo americano di Halloween, le uova e la carta igienica.
Le uova e la carta igienica
e
un sacchetto di piume.
La pece,
quella forse,
quello forse
è un po' più universitaria forse.
Ma secondo me sfocia anche nel reato di tortura. Poi
la tortura, la malattia, la morte.
Non è male come idea. Comunque vi ricordo che potete sempre anche contattarci, scriverci, magari telefonarci, non lo so. Comunque tenete in mano il vostro
telefonarci
smartphone.
Siamo un po' impegnati, ecco. Magari telefonarci no in questo preciso istante.
Ma troverete sicuramente qualcuno al 331-4666-948, che è il numero della radio dell'Università di Macerata.
Oppure con la tavola Ouija.
Ah,
oggi potete, oggi rispondiamo con la tavola Ouija.
Con la tavola Ouija, esatto. Non è mai un. Non c'è mai. Non si sbaglia mai, nel senso, con i vari mezzi di, tra virgolette, comunicazione.
Che cos'è? Un
Scusate.
Gatto?
Sì, esatto.
È il tuo gatto, Dante?
Esatto, perché voleva partecipare anche lui, comunque voleva contribuire a quello che è il a quello che è arrivata anche Vittoria. Salve Vittoria.
Ma possiamo fare un applauso a Vittoria per come è vestita, travestita, truccata più che altro, ecco.
È molto bello che oggi comunque ognuno come dire cosa c'è? Ha il sangue finto.
Però ci offrono del sangue finto.
Perdiamo di credibilità, effettivamente.
Potremmo essere bannati dai social con il sangue finto.
Comunque, ragazze, di cosa parleremo oggi? Vabbè, argomento scontato Halloween, però magari vogliamo magari dare qualche
spoiler.
Non troppo, perché sennò
altri
poi...
spoiler, oltre a quelli che abbiamo già dato sulla nostra pagina Instagram.
Esatto, beh, sì, hai fatto bene a ricordarlo. Infatti in questi giorni abbiamo, come dire, lasciato qualche piccola traccia sui social, come giusto che sia, quindi naturalmente tanti argomenti legati alla festività, parleremo di leggende, personaggi, musica, cinema, tutto quello che gira intorno a Halloween, naturalmente senza dimenticare quello, uno tra i vari scopi della radio, ovvero sempre tanta, tanta buona musica. Come abbiamo già detto, continuate a seguirci, abbiamo appena cominciato, magari passate anche a trovarci in radio qui in sede, magari ci fa anche piacere,
truccati,
ci facciamo anche qualche foto insieme, naturalmente. Poi
vi voglio rovinare, se venite truccati vi regaliamo qualche gadget.
Vabbè, okay.
Abbiamo anche le caramelle comunque.
Direi.
Sì, abbiamo anche le caramelle. Certo è che dovrete fare un po' un patto con noi, perché l'atmosfera non è spettrale, si muore di caldo, c'è il sole. Quindi
esatto.
Noi dovremo fare il nostro sforzo per portarvi nel proprio nell'immaginifico, nel reame onirico.
Immaginifico, io questa parola attimo, sì, esatto, è un termine che mi piace molto. Poi sono molto curioso di sapere sul costume di Aurora, perché la vedo un po' come segnaletica con sta cosa. Attenzione, warning. Poi naturalmente, vi ripeto, sui nostri social vedete come siamo conciati. Ringrazio anche all'assistente quest'oggi, il nostro carissimo Nicola, che comunque sta fornendo del materiale per il sito, che vi ricordo è www.radiounimc.it. se non state seguendo la diretta lì, trovate anche il link per seguirci sulla pagina, sulla prima pagina del nostro Ateneo. Ma io direi che possiamo cominciare già con quella che è la, la musica, la colonna sonora di questo pomeriggio insieme. E, ragazzi, d'altronde abbiamo detto che parliamo di tutto questo mondo. In sottofondo c'è Nightmare Before Christmas, come magari avete già notato, di cui parleremo tra poco. Ma adesso partiamo con un classicone comunque di quello che è di quelle che sono le feste di Halloween. Quindi direi che possiamo cominciare. Ma qua se succede? Si sente? Si sente? C'è qualcosa? Si sente? Non si sente? Non si sente?
Senti le voci, Dani? Sono gli
spettri?
Sento
le voci, ci sono le voci, ci sono le voci.
Si è calato un po' troppo nell'atmosfera immaginifica.
Sono le voci dentro di te o nella radio?
No, 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 va bene, abbiamo recuperato. Eccola, eccola, ci siamo. Va bene, ragazzi, e quindi allora, se non ascoltate Radio Room, chi chiamerete? Dai, ragazzi, su.
I Ghostbusters.
Esatto.
Non dire quel nome tre volte.
Radio Room.
Un classicone 1984, Ray Parker Jr. con Ghostbusters, colonna sonora dell'omonimo film. Quindi ragazzi, come va? Come sta andando? Che impressioni avete già di questa prima diretta? Fatecelo sapere, scriveteci sui social, partecipate soprattutto a quello che è il la raccolta, diciamo, dei vostri commenti sui social, e diteci cosa ne pensate. Magari ci contattiamo anche sui vari box di Instagram.
Ma certo.
Assolutamente sì.
Siamo sempre attivi noi su Instagram. Ma allora, tu ci hai chiesto come andava?
Sì, assolutamente.
Io sono un po' stanca, posso dirlo?
Sì, lo vediamo, assolutamente.
Ok, l'avevo detto, ma non pensavo che...
Spenta come una candela?
No, questa però non l'ho capito.
Sai, la candela nella lanterna, ah, okay, Jack O'Lantern. Okay, scusa, era sottile.
Tutte grandi finezze proprio, grande. Ok, ma entriamo nel vivo.
Entriamo nel vivo, dai. Allora, io vorrei iniziare subito questa puntata, no? Così, con parlando di Halloween, delle tradizioni di Halloween, ma soprattutto delle origini. Io adesso non so, vi faccio la domanda, ve la pongo. Cioè, secondo voi, anzi, secondo Dani, perché Lucrezia non può rispondere, perché secondo me dà la risposta. La risposta giusta. Dani, secondo te Halloween da dove deriva?
Halloween, sai che è una bella domanda. Non saprei, non so se c'entra qualcosa tipo di... Allora, non so se ci avete fatto caso, io faccio il piccolo aggancio su quello che sta succedendo in questi giorni, soprattutto in TV. Non so se avete fatto caso alla pubblicità, quella del turismo in Irlanda, no? E in questi giorni viene pubblicizzato il fatto che Halloween è nato in Irlanda, dicono,
sì,
il paese.
Comunque Danilo è il classico studente che all'esame non sa rispondere e ti inizia a parlare,
esatto,
dell'introduzione del libro.
Ma assolutamente sì. Ma assolutamente sì. E soprattutto non faccio parlare i professori.
Esatto. Che cosa importante.
Però siccome qui fortunatamente Aurora non ci mette il voto, io direi di procedere... a farci spiegare per bene.
Assolutamente sì. Quindi,
bene, allora,
andate.
Halloween non è riandato molto lontano in realtà, perché è giusto, Halloween nasce dai Celti, dal popolo celtico.
E questo è celto.
Oddio.
Scusate, non me l'aspettavo.
No, io mi sono vergognata tanto.
Ma come? Vabbè.
Va bene, dicevo, nasce dal popolo dei Celti, che era un popolo di pastori. E praticamente perché festeggiavano questo Halloween? Che la parola, cioè, deriva da All Hallows Eve, okay, quindi la vigilia del santo. Perché per loro l'anno cominciava il 1 novembre. Quindi è come se il 31 ottobre fosse la nostra vigilia di Capodanno.
Ok.
Vi dicevo, loro erano un popolo di pastori che quindi vivevano di questo, e i ritmi della loro vita veniva scandita proprio dal bestiame. E lo so, Aldo, ma non è inutile che mi fai i gesti. Cioè, No, raga, voi dovete capire che noi abbiamo una redazione che è un buco praticamente, no? E ci sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siamo in 10 persone.
E tutta la redazione in studio 1.
E tutti in studio 1, ovviamente.
Voglio vedere.
Quindi non è...
Ma andate ad ascoltare
di pastori, noi abbiamo le nostre pecore.
Esatto, abbiamo le nostre pecore.
Tra un po' questo posto scoppia veramente. Va.
È vero. Comunque, dicevo, quindi con appunto questa vigilia di Capodanno, loro festeggiavano, facevano delle feste grandi, andavano nei boschi, sulle colline, facevano dei falò per festeggiare e facevano anche dei sacrifici animali, non umani.
Ma qui
la tristezza, cioè
l'aria si era rarefatta dalla parola sacrificio.
Vabbè, ok.
Sì, e quindi questo. E usavano poi il sangue e le pelli degli animali per mascherarsi. Cioè se le mettevano addosso, okay. Perché c'era...
Era
anche...
una cosa un po' per fugare,
sì,
le
perché,
energie maligne.
Esatto, perché secondo loro questo passaggio tra il 31 e il 1 novembre significava che il velo si assottigliava, il velo tra vita e morte si assottigliasse e quindi c'erano gli spiriti che poi venivano nel mondo reale e potevano andare a fare dei dispetti, chiamiamolo così.
E quindi hanno anche una grande tradizione sui folletti dispettosi.
È vero, loro è vero, hanno una grandissima tradizione, sì. Su fate, folletti, gnomi e bla bla bla.
Ricorda un po' quello che succede, sicuramente è un'altra usanza, tradizione, un po' come quello che accade in Sardegna. Vuoi dire una stupidaggine magari? Forse
sai che non sono ferrata in questa
però,
cosa?
Però se non ricordo male c'è una cosa,
sì,
del genere.
Sì, anche in Germania, sono diverse,
esatto.
Le popolazioni che proprio ruotano intorno a questa cosa che ci dici tu, anche proprio proteggere il bestiame, perché comunque, sì, a livello antropologico andiamo verso i mesi più freddi, le,
esatto,
giornate si accorciano.
Ok, quindi... Sì. Queste, diciamo, sostanzialmente è l'origine principale di Halloween. Poi sicuramente andando avanti con la diretta ritroveremo i vari personaggi che ci verranno introdotti comunque dai nostri carissimi colleghi speaker. Quindi perché no? Bene, bene, bene così. Invece Lucrezia, cosa ne... A parte, io vi voglio chiedere cosa ne pensate di Halloween. Nel senso, vi vedo logicamente
nella parte
mascherate, nella parte, sì, anche informate soprattutto. Però spesso e volentieri si discute molto sul ma che ne pensi di Halloween, che...
Ma se ti posso dare un parere, per me ci sta, nel senso che alla fine in realtà poi ci volevo arrivare, ma tu mi hai preceduto su questa
perché
cosa,
perché lui è mascherato da veggente.
Ok, va bene. sì, molto
scusate,
no, ma non per te Lucri, per lui, cioè perché me lo sei immaginata proprio veggente.
Con,
con la palla
di
parte. Esatto.
No.
Va bene, dicevo che praticamente poi il culto dei Celti che si mischia con quello romano cattolico. E quindi non so se lo sapete, ma il culto di ogni santi e dei morti deriva da loro, perché, okay, poi è in base a quello che i cattolici hanno deciso di instaurare la festa dei morti e dei ogni santi, e quindi è collegato.
C'è sempre un'appropriazione dal paganesimo.
È vero,
sì,
è vero, quindi è collegato. Quindi per me, io non capisco, ad esempio, la diatriba che dice no, perché non è una festa cattolica, quando in realtà più o meno sì, cioè,
esatto,
è stata rubata.
È come Pandoro e Panettone, la stessa cosa.
Ma a me, no, onestamente, beh, è sempre piaciuto tanto Halloween da piccola, ma perché, vabbè, io sono un po' figlia dei remake della famiglia Addams, quindi dopo gli anni 90 andavano tantissimo. No, anni 90, primi anni 2000. Però per me, poi io grande fan dei film slasher, quindi potete solo immaginare quanto stia bene in questo periodo.
Assolutamente sì, poi avremo una grande parentesi.
Ma secondo me è un ottimo momento di celebrazione del diverso. Quindi io credo che Halloween, perlomeno per chi da piccolo si sentiva un po' fuori dagli schemi, era un momento proprio di libertà.
Sì, sì, è vero. Era sostanzialmente la seconda parte anche un po' del carnevale, via,
sì,
diciamo.
Sì, 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 era un carnevale per quei bimbi un po' più inquietanti. Mia madre se lo ricorda con proprio calore e amore. Io ero pure sonnambula da piccola, quindi proprio uno spettro.
Bello, come una favola,
guarda.
Bene, 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 bene. Direi che oggi ci siamo e niente, noi continuiamo con la prossima fetta e come al solito scandiamo il tempo tra una cosa e l'altra con un bellissimo pezzo e una bellissima canzone. canzone questa volta.
Che ho costretto Danilo a mettere.
Assolutamente sì, però io l'ho fatto con tanto tanto piacere, perché è giusto che sia così. Quindi ecco, penso che la riconoscete, non la confondete con la canzone delle Destiny's Child, perché poi dopo qualcuno ci rimane male. Stevie Nicks, Edge of 17.
Per ascoltare Radio Room.
Bentornati.
Tremate.
Io sono turbata perché The Ring è probabilmente uno dei primi film dell'orrore che mi ha traumatizzato da piccola. Un primo film che deve avermi fatto veramente paura. Quindi di trilli del telefono preferisco quello di Scream.
Io che non conoscevo questo jingle, per un attimo ho creduto che veramente qualcuno ci stesse chiamando in diretta, anche perché vedevo il nostro regista un po' perplesso. Ho detto chissà chi ci sta chiamando.
Sì, ottimi doti di recitazione, perché noi ci siamo proprio, ce la siamo fatta addosso, come proprio detto, in maniera delicata.
Non ve l'aspettavate.
Sudavamo freddo. Allora ragazzi, io sono qui con la mia Franci e la Vitto.
Ciao.
E cercherò di portarle un po' in un'atmosfera particolare, e spero di riuscire a portare anche voi. Ho proprio voluto farvi calare in un'atmosfera. Immaginate di trovarvi in una stanza buia, piccola, umida, illuminata solo da torce, con tutti che vi fissano, colma di sussurri, di sguardi. Voi avete freddo, probabilmente vi sono state strappate le vesti, probabilmente siete legati e avete molto paura.
Sono un po' turbata.
No, non me lo voglio immaginare.
Sì, è una bella immagine, perché vi sentite innocenti probabilmente. Non so se tutti qua dentro si possono dire innocenti. Aldo non ce lo vedo come, lo vedo più come criminale che come innocente. Ma ho cercato di darvi questa atmosfera per farvi immaginare di essere persone accusate di pratiche oscure. Quindi siamo nell'Europa e anche negli Stati Uniti tra il XV e il XVIII secolo, e la nostra questione è la stregoneria. Mi sono voluta accompagnare in particolar modo da Francesca, perché dovete sapere, se ha voglia ce lo racconta, che lei, il suo percorso universitario è collegato a questa cosa. Non perché abbia fatto particolari fatture o riti magici per laurearsi. Vi assicuro.
Non ho
che...
sentenze esecutive a mio carico per stregoneria.
E la caccia alle streghe, quella che viene chiamata così appunto nell'immaginario collettivo, direi, è in realtà una terribile persecuzione di massa nella storia sia europea che americana, che inizia alla fine del Medioevo e prosegue fino a tutto l'Illuminismo, e stiamo parlando appunto di tra le 40.000 e le 60.000 vittime. Non so, Franci, ci puoi dire di che parlava la tua tesi? Poi ti faccio fare un giochino.
Ebbene sì, allora io non sono qui a caso, no? Perché appena ho saputo che si parlava di streghe, io sono comparsa come in un, da un calderone, da una pozione magica. Perché sì, perché la mia tesi triennale effettivamente era proprio sulla sentenza esecutiva di una strega, la mia amata Filippa da Città della Pieve. E in realtà con la mia tesi io sono ancora agli inizi della stregoneria, perché siamo ancora in età medievale, infatti è una tesi in storia medievale. Però sì, ho analizzato questa sentenza esecutiva in cui si narrava tutto l'immaginario stregonesco, no? Tra l'altro, detto da lei stessa, cioè sotto tortura, ma neanche troppo, perché diciamo che all'inizio la tortura non è proprio il mezzo privilegiato. Sicuramente, insomma, non è una testimonianza spontanea, questo possiamo immaginare.
Vostro onore, mi oppongo. Aia!
un po' meno, per favore. Però sì, esatto, ha confessato tutto un immaginario stregonesco che si legge nella sentenza, che io ho tradotto tra sudore, lacrime e sangue, perché vi lascio immaginare un latino volgare di Città della Pieve.
Per me già questa è la parte spettrale, il latino. Sono stata anche rimandata alle superiori.
Non per fare uno spoiler, ma è morta alla fine, nel senso che sì.
No. Non ce lo saremmo mai aspettato.
No, infatti.
Però secondo me non vi aspettate. aspettereste che in realtà lei non è stata condannata a morte, è stata condannata ad una pena pecuniaria, quindi una multa, che sapevano che non avrebbe potuto pagare. E nella sentenza era scritto chiaramente che se non avesse pagato questa multa sarebbe stata uccisa. Quindi hanno fatto il giro largo, in poche parole.
Ne
Povera Filippa, noi ridiamo
per
lei.
Prendere questa, spero che non ci lanci qualche maledizione, forse ce la meriteremmo. Ne approfitto per prendere la palla al balzo e iniziare con il nostro sfatiamo i miti.
Bello.
E se vuole partecipare anche la regia, visto che
no,
è
no,
l'unica
io ci
parte,
sono. Io sto
l'unica parte maschile di questo talk.
Io sto a sentire perché è tutto molto interessante.
Allora, mito numero uno che andiamo a sfatare. Poi mi dite, voi mi dite anche se diciamo, poi magari avete fatto le vostre ricerche per prepararvi a questa nostra bella diretta, quindi sapete anche un po' cosa è un mito, cosa no. Però nell'immaginario collettivo sicuramente avete avuto queste contaminazioni. Le streghe erano per lo più bruciate a rogo.
Ok.
Questo è un po' quello che credono tutti.
Ok.
Sì. E invece?
Cotte al forno.
In
no,
in realtà il metro. Quelle Hansel e Gretel.
Okay.
In realtà questa cosa varia il metodo, che è brutto da dire metodo così in
il
maniera
metodo.
Molto il metodo
ingredienti
di
metodologia
didattica, la cottura variava molto, la ricetta
di Halloween
variava molto da un paese all'altro.
Okay.
In Inghilterra si veniva condannati per lo più all'impiccagione. In Spagna si optava per la carcerazione e l'esilio. Molti venivano uccise prima di arrivare alla pira, perché la pira era più un rito purificatorio, più un qualcosa per la paura. Anche con il vampirismo si bruciava i vampiri perché si credeva che lasciando il cadavere sarebbero poi stati in grado di ricomporsi. Credo che questa cosa sia stata rubata anche da Twilight a un certo punto. Però è vero,
sapevo che saremmo arrivati prima o poi
ma questa cosa veniva fatta proprio perché bruciare vivi una persona era un qualcosa di molto atroce. E so che sembra assurdo dire questa cosa, però in realtà sia l'Inquisizione che la Chiesa cercavano di non rendere, per quanto esemplari, non tanto un grosso spettacolo quello, perché far vedere un eretico, una strega che soffriva, comunque era umanizzarla in qualche modo, e non era quello che era voluto. In generale il fuoco era più riservato agli eretici, come vediamo da Giordano Bruno.
Okay.
Vi dico
giusto
al volo un'altra cosa, altro mito, falso mito: solo le donne erano accusate di stregoneria.
Ok, giustamente c'erano anche gli stregoni.
Sì, sì, non è una...
Gandalf il grigio.
Non era proprio così, ma tra il 20 e il 25% degli accusati erano uomini. Questa è una cosa che accade più nei paesi nordici piuttosto che mediterranei, soprattutto in Islanda. Ma le pratiche magiche accomunate proprio all'ambito maschile erano più questione di pozioni per la pesca, per l'agricoltura. Ma insomma, questo va a sfatare un po' il mito, perché ci fa capire che la persecuzione è un qualcosa che viene utilizzata in generale a tutti coloro che diventano scomodi.
Ok.
E così spero di avervi messo un po' la curiosità di andare a ragionare su che cosa significa perseguire lo scomodo. Io adesso vi faccio sentire un pezzone che è stato selezionato dal nostro Dani.
Assolutamente sì.
Noi ci prepariamo per non cadere più in questi tuoi tranelli stregoneschi.
Esatto. Mentre vi ascoltate Dazed and Confused delle Zeppelin, che mi fa tanto pensare alla mia adolescenza, perché qui io e Dani siamo i vecchi.
È molto bello, perché poi come dire, calza perfettamente con quello che stiamo raccontando, perché c'è un po' dietro la famosa leggenda di questa passione del chitarrista delle Zeppelin Jimmy Page, appassionato di Aleister Crowley, questa canzone Dazed and Confused, che si dice sia stata fatta comunque parlando anche un po' di stregoneria. Ci sono dei passaggi molto particolari in questa canzone che sicuramente apprezzerete. Magari però mettetevi comodi per ascoltarla, perché è davvero un gran pezzone. A tra poco,
a tra
siete
poco.
Sempre in diretta su radionmc.it.
Ascolti Radio Room? Diavolo!
Tornati per la seconda parte del nostro parlare di processi alle streghe. Questa sarà un po' più seria. Ok, adesso okay. Tutti tristi,
okay.
Tutti seri, mi raccomando. Dani,
Sì.
Ce l'ho con te, chissà perché. Come perché, quando la maestra
forse perché
si
io sono già
con...
triste dalla nascita, ho la faccia.
No, è che fino a poco fa avevo il controllo anche dei suonini del mixer, invece adesso mi sono spostato al banco, quindi
sì,
finalmente
potevi essere pericoloso.
Esatto.
Allora, il nostro ultimo mito, e un po' ve l'ho spoilerato all'inizio, è che la caccia alle streghe, questo ce lo insegna anche Barbero, fosse un qualcosa di prettamente medievale. In realtà no, questo si va anche a collegare con il fatto che il Medioevo venisse visto come questa era buia, che poi in realtà non è. Strafranci lo sa bene, visto che ha fatto storia medievale.
No.
E infatti il picco ce l'abbiamo durante il Rinascimento, età moderna, non Medioevo. Perché ho voluto farvi un po' questo debunking? Perché ci fa riflettere tanto su quanto innanzitutto la storia può essere distorta dall'immaginario collettivo. E noi come ex studenti, alunni e studenti dobbiamo riflettere tanto sul nostro ruolo di innanzitutto di storici, ma anche poi di comunicatori di quello che studiamo.
Certo.
E tra l'altro una cosa tanto interessante è che mi sono fatta un debunking da sola. Io pensavo che avesse tanto a che fare con i patti con il diavolo e cose così. Ma in realtà la stregoneria, le accuse di stregoneria erano tanto legate all'associazione tra malattia e magia. Ad esempio, non so se sapete che la sopravvivenza alla peste diventava una colpa, perché c'erano tanti fatti per cui qualcuno potesse sopravvivere alla peste. Ad esempio, motivi di classe sociale, cioè le persone che vivevano in campagna isolate non andavano a baccanare tra i nobili, e pertanto era molto più difficile che si esponessero al contagio. Allo stesso modo si dice che potrebbe essere anche la questione dei gatti: i gatti mangiano i topi portano la peste e quindi non ci si ammala. E banalmente il fatto che le erboriste, le guaritrici, in questo caso, nonostante vi abbia detto sì, c'era questo 25% di uomini, parlo al femminile anche proprio per riconoscere, no, questa grande vittimizzazione, banalmente conoscevano le norme igieniche di base.
Oh, okay.
Sembra qualcosa di...
Però è già qualcosa.
Perché
è già un
abbiamo
inizio.
Imparato per bene nel 2020 che lavarsi le mani fa tanto, quindi
sì,
figuratevi.
Sì. Soprattutto grazie a Barbara D'Urso,
esatto.
Come lavarci le mani. Grazie Barbara.
Fortuna che avevamo detto che dovevamo essere seri.
Col cuore.
E quindi ecco, ho voluto proprio riflettere su questo. Poi tra l'altro noi in realtà... veniamo a conoscenza dei processi delle streghe molto attraverso Salem, un po' noi sempre che siamo quelli proprio grandi della radio, Sabrina Vita la strega quando c'era la serie TV,
sì,
è diventato un fenomeno Netflix, ma noi veniamo dalla
streghe.
Serie quella un po' streghe,
streghe, esatto.
Buffy la mazza vampiri,
assolutamente, cuoricino su Buffy, assolutamente.
Sì, sì, grande, grande cotta. però comunque non è andata proprio così. Anche Salem è solo una punta dell'iceberg, vogliamo dire così, o forse un fenomeno di marketing, perché se vedete com'è Salem oggi, ci ricamano veramente tanto sopra. Però anche in Italia, e la nostra Filippa ce lo testimonia,
Filippa, cuori,
anche in Italia comunque si è vissuto diversamente, semplicemente per la presenza della Chiesa Cattolica. L'Inquisizione e la Chiesa Cattolica in realtà cercavano di nascondere il più possibile la ferocia di questi processi.
Okay.
E quindi più tu eri vicino alla Chiesa e meno si parlava apertamente. Non so se qualcuno è stato mai a Narni, però Narni ha avuto tanto questo rapporto con il
Narni
papato.
Sotterranea,
bellissima,
bellissima.
Stiamo facendo
consiglio.
Uno spot pubblicitario, ma non ci pagano, il comune di Narni
assolutamente no,
non ci ha mandato le mazzette, però così a Rum vi dice anche dove andare in vacanza.
Beh, diamo anche giusti consigli su cosa andare a vedere di bello.
Sì,
perché...
la smart box di Radio Room.
Beh,
però ve lo
male.
Pagate voi.
Non male come idea.
Esatto. E se volete lo pagate anche a noi.
Esatto. Okay.
Cioè io non sarei contenta.
Ci aggreghiamo.
Faccio anche
sapere.
Da guida se volete.
Sì, io invito i nostri SMM, social media manager, a magari a contattare o lasciare un box sulle varie storie di Instagram per magari darvi modo di rispondere, di farci anche sapere cosa, se avete anche qualche storia voi magari legata al discorso streghe, stregoneria, sia maschile che femminile, come dice, sia.
Sì,
sappiate che da oggi per colpa vostra non riuscirò più a vedere Mago Merlino allo stesso modo. Grazie per avermi rovinato l'infanzia. Quindi partecipate, fateci sapere se vi sta piacendo questa diretta. Noi cerchiamo naturalmente di renderla il più interessante possibile, come è giusto che sia.
E infatti vi do due consigli di approfondimento per continuare con la linea della pesantezza, giustamente, perché che mi contraddistingue. Lettura interessante. Allora, in realtà no, prima partiamo dall'approfondimento, scusate, perché vi volevo andare a fare proprio la chiusa tra chiesa e processo. In realtà i processi contro la stregoneria sono fenomeni di processi di tribunali secolari e non tribunali della chiesa e tribunali papali. Tutto viene fuori da due monaci tedeschi che nel 1486 scrivono questo Malleus Maleficarum. Abbastanza famosa questa cosa per chi è nel settore.
Assolutamente sì. Credo che ne troviate una copia anche nella nostra biblioteca.
Probabile.
Biblioteca di Palazzo Golini, che però attualmente è traslocata, insomma,
sì.
Devono fare
prenotate su Bibliomarche Sud e fate favore ai vostri bibliotecari. Perché ricordiamo che comunque siamo una radio universitaria.
Assolutamente sì.
Qui cioè, si fa servizio
ogni
pubblico.
Tanto ce lo ricordiamo.
Esatto. È un trattato. Ed è sostanzialmente una guida dettagliata per capire, identificare, quindi processare e punire le presunte streghe. La Chiesa ha un rapporto parecchio complesso con questo Malleus Maleficarum, perché sì, viene da una facoltà di teologia, ma il Santo Uffizio fa... piano. Si stanno scaldando gli animi. Però in realtà poi i tribunali secolari, molto più di quelli ecclesiastici, accettano il Malleus Maleficarum. Vi consiglio la seconda lettura e poi vi lascio andare con un altro pezzo di cui vi devo dare qualche info prima che ve lo presenta Dani. Nel 1953 i processi di Salem vengono utilizzati come metafora per riflettere sulle dinamiche del fanatismo. Il libro è Il crogiuolo di Arthur Miller e voi direte: che cosa c'entra? Siamo arrivati agli anni 50. Sostanzialmente Miller esplora come l'isteria collettiva può sfociare in ingiustizia e ci parla della cosiddetta caccia alle streghe maccartista, quindi la persecuzione dei presunti comunisti negli Stati Uniti negli anni 50.
Ok, quindi un paragone, giustamente.
Sì, perché ci va a dire, certo, che queste sono dinamiche terribilmente ricorrenti nel corso della storia. Detto questo, vi faccio una bella chiusa citando lo storico Carlo Ginzburg, con una bella citazione di quelle pesanti, che ora
belle nerte,
tutti i minuti della canzone dovete passarli a riflettere su questa citazione, è un promemoria. Il pensiero critico e la ragione sono le uniche armi contro la paura.
Bello, riflettete, gente. Riflettete,
meditate, gente, meditate.
Beh, in questo caso bisogna riflettere, ok? Quindi, penso che sia giusto.
Ma quindi Dani ci dice possiamo il uscire dalla stanza buia in cui siamo rinchiusi?
Mezzi
nudi.
Dov'è la chiave?
Io sono ancora spaventata. Lì.
Siete ancora lì? Oh mio Dio!
Assolutamente, perché il prossimo pezzo sicuramente ci farà ballare e stiamo ascoltando.
È
come...
È proprio Halloween rock questo?
Sì, diciamo di sì all'incirca, sì, assolutamente. E se stiamo ascoltando finora la colonna sonora di Nightmare Before Christmas è grazie al grande ed incredibile Danny Elfman, che ritroviamo con il suo gruppo, con un nome un po' strano perché si chiamano Oingo Boingo.
Io ho cercato la pronuncia prima di venire qui.
Sono bellissimi e questa canzone, che si chiama Weird Science, è molto curiosa perché poi è stata riutilizzata anche in tempi recenti per uno spot famoso di un noto brand sportivo, ma noi comunque
che non ci paga,
data,
e quindi io non lo diciamo.
Assolutamente, ma noi data l'importanza di questo musicista per quel che è tutto il filone comunque Halloween, vi facciamo ascoltare Weird Science, Oingo Boingo, sempre qui su Radio NMC.
Radio Università di Margherita.
Radio Room, Radio Room, Radio Room.
E invece è stato detto, ed
Dani,
qua.
Say it. Voi voglio fare una domanda.
Vai.
Allora, la mia domanda è questa. Voi credete che degli oggetti possano portare con sé un potere, cioè una maledizione, un potere, possano portare sfiga, degli oggetti tipo, a volte si dicono, gli specchi, i quadri?
Sì, beh, al di là della classica superstizione che c'è comunque, cioè questo si può ricollegare anche al semplice discorso del classico portafortuna che uno si porta dietro, no? Una cosina del genere, ecco, quindi penso sì, dai, devo essere onesto, ci credo a queste cose.
Anch'io mi unisco a lui e credo fortemente anch'io che certi oggetti, sigilli o cose possano avviare comunque qualcosa del genere.
Sì.
Allora voglio raccontarvi una storia.
È così che cominciano numerosi film.
Voglio parlarvi di arte, okay. Però visto che è Halloween avrei potuto parlare di ambientazioni meravigliose, di colline verdi e unicorni, e invece no, parliamo di bambini che piangono.
Curioso.
In particolare volevo parlarvi dei quadri, i cosiddetti quadri dei bambini piangenti di Bruno Amadio, che in realtà dipinge sotto lo pseudonimo di Giovanni Bragolin. E vabbè, per chi non conoscesse questo artista, giusto due cose: nato a Venezia nel 1911, morto nel 1981.
Quindi comunque parliamo di qualcosa di recente,
sì,
ecco, ok.
Sì, parliamo di qualcosa di abbastanza recente. Diciamo che la sua notorietà si lega a partire dagli anni 50 ad una serie di quadri che raffigurano dei bambini con delle espressioni malinconiche e dei lacrimoni agli occhi, quindi questi bambini che piangono. E sono dei quadri estremamente realisti, che emanano proprio un forte impatto emotivo. Questi suoi quadri iniziano a circolare anche all'estero, in Europa, Regno Unito, Stati Uniti, e iniziano ad essere, insomma, piacciono, quindi iniziano ad essere acquistati e essere diffusi nelle case, nei negozi, in alcuni luoghi pubblici. Tuttavia, a questi quadri a un certo punto iniziano a legarsi delle storie di sfortuna per chi li possedeva, quindi per i proprietari. Questa maledizione ha inizio il 3 settembre del 1985. Siamo in un paesino della contea dello Yorkshire, nel Regno Unito, e May Hall, una casalinga di mezza età, sta attendendo il ritorno del marito da lavoro mentre cucina. Quindi ha sul fornello questo pentolino, no? In cui sta facendo bollire dell'acqua, quindi fornello acceso. Il rumore delle chiavi nella serratura annuncia l'arrivo del marito e va ad accogliere il marito dimenticando che in cucina cosa c'è?
C'è l'acqua a bollire.
E quindi il fornello acceso. Insomma, tra una cosa e un'altra dimentica questo fornello acceso e inutile dirvi che in breve tempo la cucina va a fuoco e tutta la casa è pervasa dalle fiamme. Alcune ore più tardi arrivano i vigili del fuoco e fanno, come dire, un'inquietante scoperta, cioè tutto è cenere, ci sono ancora i tizzoni ardenti, ma l'unica cosa che emerge immacolata è un quadro.
Aia.
Questo quadro raffigura, il soggetto insomma di questo quadro è un bambino che cosa farà secondo voi?
Secondo me piange.
È un bambino che piange, bene sì, è uno dei quadri del nostro artista. Questo bambino ha tra i 4 e i 6 anni e ha questa espressione di sofferenza sul volto. Sono più quadri, sono okay. Delle serie, sono vari
una
bambini.
Serie, sì, infatti, immaginavo.
Il giorno dopo la notizia appare sul Sun, il tabloid scandalistico diffuso in tutto il Regno Unito, e la redazione viene sommersa di telefonate.
Ok.
Tutti chiamano perché sembra che ci siano stati un sacco di incidenti analoghi, e quindi al quotidiano inglese arrivano testimonianze tra le più assurde. Diversi proprietari raccontano di esperienze negative come disgrazie, sfortune, ma soprattutto incendi misteriosi che colpivano le case dei proprietari di questi quadri. Tuttavia, in questi incendi sembrava che tutto bruciasse. Tranne
questi quadri.
Tranne i quadri. Addirittura c'era chi aveva giurato di aver tentato di bruciare il quadro e che effettivamente questo quadro non bruciava. Questi quadri erano ignifughi.
Vernice ignifuga allora. No, quanto pare no, cioè.
A questo punto il Sun indossa i panni, no, del paladino del bene contro il male.
L'investigatore.
E addirittura c'è una pagina in cui chiede a tutti i lettori di spedire alla redazione questi quadri, se ne sono in possesso, perché la redazione li distruggerà. C'è proprio questa pagina in cui nell'intera pagina si legge: avete in casa un quadro con un bambino che piange, dovete liberarvene, è maledetto. E poi in un articolo successivo addirittura pubblicano, si può trovare anche su Google, pubblicano la foto, no, di questo rogo di questi quadri con, cioè, una persona sopra soddisfatta perché hanno finalmente sconfitto il male con un falò. Tuttavia la maledizione si diffonde ulteriormente attraverso racconti di passaparola, leggende metropolitane, e la combinazione tra gli eventi tragici e la natura inquietante di questi dipinti, quindi ricordiamoci lacrime, tristezza, questa innocenza perduta, fa sì che venisse alimentata questa idea che esistesse una sorta di potere maligno associato a queste opere. A questo punto molti studiosi e giornalisti iniziarono a indagare su questo potere maligno, e da qui iniziarono anche a nascere varie leggende proprio sull'origine, no, del male, quindi leggende legate anche alla figura di questi bambini. Fin qui vi ho...
Sì, io sono preso, devo essere onesto, però ho una domanda. Quindi non esistono più? Cioè sono stati distrutti?
No, i quadri esistono ancora. Ovviamente circolano varie copie.
Certo.
E copie quindi che si possono acquistare, suppongo, anche a poco.
Repliche,
ecco.
Quindi,
sì, delle repliche. Okay. I quadri originali esistono, sono tra l'altro... tutti riuniti insomma all'interno di un museo, ora non ricordo di preciso quale, ma dopo la nostra pausa musicale magari ve lo dico. E però no, questi quadri esistono ancora.
Ok.
Magari non saranno tutti più. Adesso questo non lo so, però gli originali esistono ancora.
Quindi quel signore tanto convinto e felice che si è fatto fotografare davanti al rogo, in realtà...
E in realtà era un membro della redazione del Sun che aveva fatto vedere che avevano distrutto questi quadri.
Forse non si era reso conto che non erano magari tutti, non
no, ovviamente erano delle copie, perché erano state, tutti coloro che possedevano queste copie le avevano inviate alla redazione.
Okay.
Quindi ecco, tra l'altro erano anche considerati dei quadri da niente, ecco. Okay. Non venivano considerati chissà quale oggetto prezioso.
Niente, non si sono rivelati.
Quindi erano molto diffusi perché costavano anche relativamente poco.
Ok, andiamo avanti quindi con la musica. Quindi proseguiamo, classicone, classicone perché ad Halloween naturalmente se non facciamo ascoltare lui non ha proprio senso. Ci sta bene con l'Halloween, ci sta bene il suo personaggio. Noi vi regaliamo Marilyn Manson, Personal Jesus.
Non dire quel nome tre volte.
Radio Room, Radio Room, Radio Room.
Mariolino Manzoni, come dicono i tanti, best known as Marilyn Manson, con Personal Jesus cover di qualche anno fa, penso ormai sfioriamo una ventina d'anni, del classicissimo pezzo dei Depeche Mode. Io voglio continuare ad ascoltare Francesca perché questa storia mi ha incuriosito, mi ha appassionato.
Bene, sono contenta. Intanto, perché si fosse appena connesso, stiamo parlando insomma dei quadri dei bambini piangenti che a quanto pare scatenano incendi. Ecco, il riassunto del tempo che abbiamo passato insieme prima è questo. Dicevo, la maledizione insomma si diffonde ulteriormente, no? Passaparola, leggende metropolitane, e quindi iniziano effettivamente a cercare di studiare questi quadri sotto ogni punto di vista, tanto nella loro proprio composizione concreta quanto nella loro storia, quindi cercano di capire chi fossero questi bambini, chi fosse l'autore e così via. Qualche leggenda sulle origini di questa maledizione, ad esempio, secondo una versione, sembra che questo artista, stanco di non riuscire a vendere le sue opere, avesse fatto un patto con il diavolo.
Ok, classico.
che permetteva quindi di seminare morte e distruzione attraverso i suoi quadri in cambio di una fulgida carriera di pittore. Effettivamente questi quadri avevano, e tuttora, perché poi vi dico anche due cose, no, sulla figlia di questo artista, e tuttora sembra che portino molti soldi a questa famiglia. Un'altra leggenda invece sostiene che Amadio, per ottenere il massimo realismo dai suoi quadri, si recasse in un orfanotrofio e maltrattasse dei bambini per indurli al pianto.
No, poveri!
E per poi usarli come dei modelli.
Oh.
Quindi sembra anche che l'orfanotrofio che li ospitava, quindi c'è anche una leggenda legata alla leggenda, sembra anche che l'orfanotrofio che ospitava questi bambini sia poi stato ovviamente divorato dalle fiamme. Non poteva essere diversamente. E quindi tutti questi bambini fossero morti.
Urca.
Secondo un'altra leggenda, vi dico un'ultima versione, c'è chi sostiene invece che il modello principale dell'artista fosse stato un orfano che veniva soprannominato El Diablo, quindi il diavolo, proprio perché era...
Ciao Litfiba, scusate.
Proprio perché era un bambino a quanto pare molto cattivo. E a causa proprio di questa sua innata cattiveria, poi lo spirito di questo bambino, secondo questa leggenda, è stato imprigionato nella tela e quindi in tutta la serie di questi quadri dei bambini
come dei
piangenti.
Come dei piccoli Horcrux.
Esatto.
Faccio il collegamento con Harry Potter, quindi.
Harry Potter sta sempre bene. Per
sì.
me, quando vogliamo parlare di Harry Potter, chiudo tutto e sono disponibile.
No, io mi faccio indietro. Ho a casa chi potrebbe parlare per me, però va bene.
Allora, com'è possibile? Noi comunque siamo, insomma, universitari, siamo scientifici, chi scrive la tesi sa che le fonti...
Il metodo scientifico, assolutamente.
Vogliamo le fonti. Allora, com'è possibile? Qualche spiegazione. Innanzitutto bisogna analizzare la validità delle fonti.
Certo.
Questo... sembra infatti che il Sun non fosse proprio un esempio di affidabilità. Infatti nel corso della sua esistenza più di una volta aveva trovato queste, come dire, queste idee, queste storie particolari per crearci sopra delle bufale, delle montature architettate proprio allo scopo di vendere il più possibile.
Classico,
e
anche questo.
Secondo alcuni sembra che proprio l'editorialista del Sun dell'epoca, Kelvin McKenzie, avrebbe ideato il tutto per conquistare il maggior numero di lettori nella concorrenza contro il Daily Mirror, quindi un altro giornale. E le telefonate arrivate alla redazione?
Certo.
In realtà non c'è un numero riguardo queste telefonate, quindi il Sun non ha registrato un numero, non sappiamo quante sono e se sono state così tante. Poi comunque non dobbiamo sottovalutare un po' anche l'impressionabilità, no, dell'essere umano di fronte a questi quadri, che comunque sono inquietanti già di per sé.
Sì.
Vi invito ad andarli a guardare, insomma, su internet se non li conoscete.
Anche no, grazie.
In aggiunta, non è poi così raro che dei quadri sopravvivano ad un incendio, soprattutto perché quando c'è un incendio, la prima cosa che brucia è la parte dalla quale il quadro si appende al muro.
Okay.
Quindi cadendo, il quadro cade a faccia in giù.
Sì.
E in qualche modo si preserva un po' dalle fiamme. Per di più, dicevo prima che hanno fatto anche degli studi, no?
Okay.
su questi quadri, e sembra che, come hai detto tu prima, Dani, fosse stata utilizzata effettivamente una vernice ignifuga.
Sì, sì, potrebbe essere, perché no?
Quindi,
d'altronde siamo, cioè, parliamo di tempi recenti, quindi non c'erano magari quelli che potevano essere, diciamo, delle pitture di una volta, quindi con delle basi molto molto semplici e spesso e volentieri naturali, quindi già qualcosina di un pochino più elaborato e chimico che permettesse magari in una situazione del genere di non prendere fuoco.
Esatto. Un altro elemento che ci fa capire quali dimensioni abbia preso la superstizione è legato all'identità di questo pittore. Infatti all'inizio qualcuno sosteneva che fosse spagnolo addirittura, poi, e qui finalmente qualcosa di certo, vero e assodato,
il fuego.
È arrivato, pensa un po', il vicino di casa. tale Antonio Casellato, italiano, che vive nello stesso paesino in provincia di Padova in cui viveva insomma l'artista, e l'uomo ha dichiarato che Bruno Amadio, oltre che suo amico, era vicino di casa, era italiano, addirittura ha detto che neppure a lui piacevano questi quadri, però lo pagavano bene e quindi li aveva prodotti, e comunque insomma ha smentito tutte queste voci, soprattutto sul fatto che questo artista insomma maltrattasse dei bambini. Ok,
meglio così almeno,
quindi,
sotto questo punto di vista.
Quindi siamo scientifici, cerchiamo di essere razionali, però io vorrei chiudere con una storia di vita vera. Io ho delle copie.
No!
Giuro, giuro, testimoni che non sto incrociando niente. Io ho delle copie, ho due copie di questi quadri a casa, trovati, giuro, è tutta la verità, trovati nella soffitta, perché i miei hanno acquistato questa casa di campagna, la soffitta era piena di cianfrusaglie e c'erano questi quadri che io ho tuttora a casa. Non so di preciso dove, perché mia madre non li vuole più tirare fuori. E io vi voglio sconvolgere, ragazzi.
No, non me lo dire.
Sì.
No.
È andata a fuoco casa.
No!
Ve lo giuro.
Mamma mia, mi dispiace.
No, allora, no, tutto bene, nel senso, ha preso fuoco effettivamente la canna fumaria, un pezzetto di tetto, ma non è successo niente di che. Ecco, la casa è ancora in piedi, però è successo. Ecco perché io conosco questa leggenda, perché dopo che questa cosa è successa a casa mia, ve lo giuro, e mi sono informata, e da lì mamma li ha presi e ha detto: guarda, regalali, se qualcuno li vuole.
Ma
li ha tolti.
No, regalali, no, se qualcuno non lo sa.
Non si può regalare cose che in teoria abbiano una negatività.
Ha detto: li vendono anche, ma io non voglio soldi, io li regalo, chi li vuole.
Li doniamo a qualche museo a scopo museale, dimostrativo, come giusto.
Comunque, che dire, d'altronde la canna fumaria era un pochetto più bassa del tetto di legno, se vogliamo mantenere una razionalità ci poteva anche stare che prendesse fuoco una parte di tetto.
Però dai, appoggiamoci alla leggenda che oggi ci sta, dai.
Assolutamente, però ecco, era interessante e soprattutto mia madre è terrorizzata. Ciao mamma, penso che ci stia ascoltando. Giuro, non ne parlo più, perché anche oggi mi ha detto: ma veramente vuoi parlare di queste cose?
Grazie per non averli portati in radio, perché sai, ancora ci serve lo studio, la redazione. No, a parte scherzi, bella storia, molto molto interessante, quindi devo dire che è stata proprio un'idea fantastica portare questo esempio. Abbiamo parlato di superstizioni e va bene, quello ci sta, però diciamo che ci piace anche un po' giocare con queste storie, ci piace un po' giocare con la follia, un po' come quello che ci cantano gli Iron Maiden tra pochissimo. Quindi vi lasciamo con Can I Play With Madness, sempre qui su Radio Room.
A tra poco.
Per ascoltare Radio Room.
Bene, cari ascoltatori, siamo tornati con me. Io sono Aurora, ovviamente, e con me c'è anche Alessandro, ed è tornata la nostra Lucri a darci.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Room.
Buonasera, buonaserissima, se si può dire, non lo so, però non fa niente. Allora, adesso, siccome... Se ho contato bene, è passato più... mamma mia, è passato un'ora e mezza da quando abbiamo cominciato, quasi.
Uschia.
Vorrei rialleggere, siccome abbiamo parlato di cose un po' tetre, devo dire, vorrei alleggerire un attimo l'atmosfera. E allora, perché non fare un quizzettino?
Oddio. Questa è la famosa sorpresa.
Ma non si è alleggerita l'atmosfera, no. Ci siamo inchiodati.
Bene, partiamo benissimo. Allora, da questa bellissima scatolina vorrei che pescaste un bigliettino.
Aspetta.
Cosa c'è scritto sulla scatolina?
Non c'è scritto niente, c'è un punto di domanda. Okay. Non dovete aprirlo, dovete solamente consegnarlo.
Lo sto prendendo.
Ok.
Scusate. Sì.
Ok, quell'altro lo prendo io, va.
Ok, perfetto. E mi li consegnate. Allora, Alessandro, vediamo qual
è. Te lo devo consegnare?
Sì. Adesso lo leggiamo insieme. Allora, Alessandro, come... nervoso?
No, sono stato molto incuriosito, devo dire, dalle storie di prima, affascinanti, e devo ammettere la mia ignoranza, non ne conoscevo manco mezza, quindi è stato
veramente
fantastico.
Complimenti a Francia.
Questa sera tutti a comprarsi gli estintori su Amazon.
Assolutamente.
Io vivo vicino ai pompieri, quindi sto a posto.
Ma torniamo a noi, alla domanda per Alessandro: qual è l'oceano più grande del mondo?
Oceano Pacifico.
È corretto, non c'è gusto così.
Ora la farò io la figuraccia, quindi
passate l'altro. Grazie. Bene, bene, bene. Lucrezia, qual è il filosofo greco antico? No, scusatemi. Quale filosofo greco antico sviluppò il concetto di iperuranio?
Io sto cercando.
Posso dirlo, la mia è veramente semplice.
Sto cercando.
Cioè, questa proprio.
Se non vi piacciono le domande, prendetela con ChatGPT.
Aristotele?
No, ho sbagliato.
Ho tirato a caso, lo ammetto.
Era Platone, ma questo mi piace, questa cosa che hai sbagliato, ma non perché.
In mia discolpa, io ho fatto il linguistico e spero che mi stia sentendo la mia professoressa di filosofia, perché la odiavo.
Bene.
Non mi ha insegnato niente.
Ciao, professoressa.
Ciao, prof. È stato un piacere.
Bene, a questo punto, dato che Lucri ha sbagliato, io le consegno un'altra bellissima scatolina con scritto trick or treat, quindi dolcetto scherzetto, e vorrei che pescasse un bigliettino.
Mi sta gentilmente portando Ale. Lo devo aprire io?
Sì, questo lo devi aprire.
Attenzione, 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 attenzione.
E mi devi dire cosa c'è scritto.
Te lo devo dire o devo farlo?
Ma vedi tu.
La faccia, la faccia un po' perplessa, io lo dico.
Perché ci sono alcuni che puoi fare come vuoi, quindi.
Sì, io posso. Potrei chiamarti Jarvis, se mi ricordo bene, da quello che mi è uscito. E ti potrei dire che sono un miliardario e un filantropo. Per un minuto.
Bene, Jarvis.
Lo sto mostrando a Nicola, così lo scopriranno.
Che sta facendo le foto.
Forse sei qualcuno.
Sei anche un playboy?
Sì. Sono uscito con Gwyneth Paltrow.
Quindi
c'è qualcuno che ha tirato a indovinare? Che ha capito chi sono?
È abbastanza semplice.
Dai, Ale l'ha capito.
È il signor Tony Stark.
Esatto.
Eh beh.
Volevo fingere di essere un supereroe per un minuto e mi dispiace, ma per me
è lui.
È Iron Man.
È lui.
Sì.
Bene, secondo giro, facciamo un secondo giro, così. Vai Ale.
No, comunque.
Con il quizzettino. Ah, scusa, non l'avevi presa, perdona, mi pensavo di sì.
Vai.
Ha pescato anche per te.
Perfetto,
Lucrezia.
E magari va meglio perché l'altro avevo pescato
okay.
Io.
Alessandro.
Sta a vedere.
Qual è la più antica università ancora operativa al mondo?
Non è Macerata, suppongo.
No, non è Macerata.
Vi do un indizio, non è in Italia.
Ok.
Avrei detto Bologna, e invece no.
Del mondo,
Del mondo, allora. Mondo.
Ancora operativa.
Ancora operativa. Non so, guarda, sinceramente non saprei. Mi hai detto che non è in Italia, io pensavo fosse in Italia. Provo a dire Oxford.
No, si chiama Università di Al-Karawin, mi perdoneranno i nostri ascoltatori marocchini, perché è a Fe in Marocco.
Ah, pensa a te.
Bene, quindi adesso tu pescherai dal Trick or Trick un...
Questa era, cioè, era impossibile da sapere,
questa...
mi viene da dire.
Prima quella dell'oceano è stata veramente una grandissima botta di caccia. Se riesco ad aprirlo. Ok, allora, devo leggerlo?
Sì. Cosa devi fare? Qual è la tua penitenza per questa...
Devo dirlo? Devo fare un'intervista a un oggetto in studio.
Bene! Che... Chi lo sceglie l'oggetto?
Ah, guarda.
Lo sceglie lei perché... Ah, no, l'ha scelto Nicola.
L'ha scelto Nicola.
Cari gentili ascoltatori, oggi in radio abbiamo un fantastico rotolo Scotex di carta per pulire i pavimenti, per pulire i tavoli, per pulire tutto quello che volete. Allora, Foglio, cosa ci racconti oggi? Interessante, è stato esaustivo, ringraziamo il Foglio di Scotex, adesso passiamo alla prossima domanda della nostra carissima Aurora, grazie mille.
Bene, mi ha fatto morire questa cosa dell'esaustivo.
Ci hai asciugato.
Bellissima, no, è stata bellissima,
stupenda,
è stata stupenda.
Sono in vena creativa oggi.
Ma Lucri, qual è il nome del libro scritto da Charles Darwin che descrive la teoria dell'evoluzione? Questo è facile, dai.
Sarà l'evoluzione della specie, no?
Quasi, ci sei, quasi. Ma non si chiama...
È circa così.
L'evoluzione si chiama... Della specie è giusto.
Ok, della specie è giusto.
Però come si chiama prima?
Ma a me mi levano la laurea, ragazzi. Fortuna non c'è Aldo, il nostro station manager.
Aldo per fortuna non è qui.
Mi levano la borsa di dottorato, mi levano tutto.
Ti arrendi la
Mi arrendo.
Vuoi subentrare? Guarda, vi do un bonus. Se Alessandro la risponde.
Mi salva, mi può salvare?
Ti può salvare.
Guarda, io non sono molto aiuto, perché noi, preciso, teoria dell'evoluzione della specie, ma una cosa del genere mi viene in mente. Teoria evolutiva della specie, una cosa del genere. No.
Si chiama l'origine della specie.
L'origine. Come l'origine della disuguaglianza di Rousseau, terribile, che io non lo sapessi.
E quindi ti tocca anche a te un'altra volta,
sì,
prendere il famoso.
Che trauma!
La famosa scatolina.
Ma perché sono venuta a coprire questo slot?
Ma non è che hai avuto scelta in realtà. Ah no, veramente.
No, no, sono venuta come volontaria.
E invece fu proprio una scelta.
Oddio, mantenere una posizione yoga per un minuto.
Ecco, qua la domanda è: la sai una posizione yoga?
So solo il saluto al sole, quindi dovrei fare così. Vabbè, per rimanere così per un minuto.
Bene, per un minuto.
Lucrezia sarà così.
Braccia alzate.
Noi nel frattempo vi aggiorneremo sui nostri social se è rimasta effettivamente così per un
sono
minuto.
Così,
e noi vi lasciamo con Stevie Wonder con Superstitious.
Non dire quel nome tre volte.
Radio Room, Radio Room, Radio Room.
Che succede?
E io che pensavo che le mie battute fossero stupide.
Qua grandi personaggi, sempre qui a Radio Room nella diretta di Halloween. Bentornati.
Bentornati a tutti e cari ascoltatori. Siamo qui ancora nella diretta di Halloween, fantastica devo dire Dani, veramente fantastica.
Ottimo.
E soprattutto piena di cose nuove. Cioè io lo ribadisco questo concetto perché è stato formidabile scoprire le cose di prima. C'è raggiunto un nostro nuovo collega, per me una mia nuova.
Allora nuovo, cioè,
per me
stagionato,
cioè,
per me una nuova conoscenza.
Grazie del nuovo implica una certa, cioè come dire, no nuovo, guarda, se c'è qualcosa di stantio qua dentro siamo io e Aldo.
benissimo fantastico.
Sempre Aldo dovunque tu sia.
Comunque
nei nostri
cuori. Matteo qui a Radio Room.
Siete pancino?
Scusate.
Sì, sono io, Ciaone. Cioè, che cos'è questa allegra combriccola? Cosa state fando? Scusate, io sono... Giornata comunque di Halloween, giornata dedicata a tutto quello che c'è intorno a questo meraviglioso mondo. Quindi, come ben sapete, da quando magari ci state ascoltando, dall'inizio, speriamo che siate lì.
Dal 92.
Sin dal principio, ben distanti comunque. E stiamo comunque, abbiamo affrontato fino adesso diverse tematiche che ci sono state presentate dalla nostra cara Lucrezia e Francesca, sempre riguardo a quello che è il mondo o il mistero che c'è legato a tante di quelle che sono le leggende di Halloween.
Ha già fatto lo spiegone su Halloween.
Assolutamente.
Allora
sì.
Il mio compito qui è finito.
No, adesso devi fare qualcosa che per te è assolutamente inedito.
Sì, non stare zitto.
Bravissimo.
Okay,
devi
beh.
Ascoltare Alessandro. Se riesci a fare anche qualche domanda intelligente.
Sì. Stasera
si fa festa.
Fai un bacino.
Ci proviamo.
No.
Ci proviamo. Quindi Ale, che cosa ci ha portato oggi? Qual è l'argomento, comunque quella sezione che vuole affrontare e ci vuole presentare?
E devo dire che mi sento anche un po' lusingato, perché sarà tema del mio prossimo podcast che porterò qui in radio, ovvero tema su videogiochi e film.
Ottimo.
Auto promotion.
Ne ho approfittato subito. No, ma oggi qui in diretta Radio Room io porto il tema dei videogiochi, che tra l'altro mi rappresenta appunto, come ho detto, il mio podcast. Voi non mi vedete, ma sono travestito da Joker, antagonista famosissimo di Batman. È stato uno dei personaggi cult delle nostre generazioni, soprattutto. Che dire, Dani, che dire di Joker? È un personaggio mozzafiato.
Quali generazioni, però?
Perché siamo tre.
Beh, in realtà ti posso dire, essendo Batman molto datato, comunque i fumetti sono usciti molto tempo fa, in realtà ha preso tante persone di tanti anni diversi.
Forse
quindi
ogni generazione ha un suo Joker preferito.
Certo.
Sì, assolutamente mi trovo d'accordo, anche perché se chiedi a diverse persone di età diverse ti diranno tutti quanti una risposta completamente diversa.
Spero che nessuno risponda a Jared Leto, però
credo che siamo tutti quanti d'accordo su questo.
No, a me piace il primo cringe, cioè quello proprio, cioè Jack Nicholson.
Ma non è cringe, è meraviglioso, è tipo il mio film preferito.
Nicholson,
assolutamente sì.
Io però devo dire che ho un debole per il Joker di Heath Ledger, perché è molto maledetto.
Io ho un debole per il Pinguino, ma questo è un'altra cosa.
Vabbè, quello è un'altra cosa.
Ma il Pinguino di Danny DeVito, cioè
assolutamente.
Assolutamente. Un incrocio fra Io sveglio la mattina e il padre di Victoria Everglot nella Sposa cadavere, cioè quella forma.
Sì, perché tra l'altro Tim Burton
sì,
ha diretto
sempre direzione di Tim Burton.
C'è
sì,
anche Danny Elfman.
Non sempre per rimanere
spoilerate.
Nel morbido.
Sì, giustamente.
Grazie, regia.
Io ho sentito una voce. Ma...
cioè, dalla regia, giustamente, ringraziamo Benedetta per il suo servizio di regia che sta facendo in questo momento. Sì, giustamente,
ti ha spodestato,
poi...
Dani.
Esatto, sì. Lo so, però, ragazzi, ve lo dico: quando si parla di Batman, sappiate che la precedenza ce l'ho sempre.
E allora, proprio mi collego a questa cosa.
Questa è la Batman che muove il mandello.
No, questa è Batman.
Ma perché?
Ma perché?
Vabbè, okay.
Mi collego alla tua passione appunto per Batman, proprio per parlarvi. Ma la domanda è: Joker, in quali videogiochi è apparso? Soprattutto, in quali videogiochi è stato il cattivo principale che ha smosso la trama dei videogiochi?
Certo.
Beh, inizialmente possiamo parlare con la saga di Batman più famosa e soprattutto più... diciamo longeva ma più di successo, la saga di Batman Arkham, che è stata una serie di videogiochi iniziata nel lontano 2009, se non vado errato, sì. Dove iniziando dall'Arkham Asylum, ovvero dal famosissimo manicomio di Arkham, dove sono tenuti tutti i principali cattivi di Batman appunto, Joker fugge e Batman in una notte sola, io sta cosa ancora devo capire com'è sì. possibile che in una notte sola abbia fatto tutto quello che ha fatto, però in una notte sola deve sventare non solo la fuga di tutti i criminali, ma soprattutto fermare il piano di Joker, che sarebbe quello di far esplodere l'isola di Arkham. Poi continuiamo con Arkham City, dove qui devo dire c'è un grande dibattito, perché molti dicono che Arkham City è il gioco più bello, altri dicono che è Knight, però per me rimane City, perché sì. Arkham City, la storia di Joker è fantastica, lui malato sta praticamente morendo piano piano perché avvelenato dalla tossina che ha usato.
Dalla sua stessa tossina, esatto.
Incredibile sta cosa.
Che okay, è l'ornitoringo.
Questa cosa dell'ornitoringo poi me la spieghi?
E praticamente cosa fa Joker? Avvelena Batman con il suo sangue avvelenato, così Batman pure sta morendo e deve trovare una cura al più presto, non solo per lui, per Joker, ma anche per tutti i cittadini di Gotham, perché Joker ha inviato il suo sangue a tutti gli ospedali di Gotham City.
Esatto.
Ma sì. Se giochi giocate
sono giochi istruttivi
fantastici istruttivi.
Giochi innocenti per bambini deficienti. Si può dire, dai, non è una parolaccia, però
attenzione, non è un PEGI 3.
Esatto,
non è un PEGI 3, no.
E niente, poi c'è stata una delle teorie in cui dicono che Joker in realtà non sia mai morto nella serie di Arkham, ma questa sì. è solo una teoria, perché poi nel Batman Arkham Knight, uno dei più belli sinceramente giocati,
confermo,
esatto, Batman ha queste visioni di Joker che lo accompagnano per tutta la campagna di Batman Arkham Knight, sì. dove addirittura a un certo punto Joker prende il controllo di Batman e Robin dice una cosa che mi ha fatto gelare il sangue la prima volta che l'ho sentita: sei tu il vero Joker, sei tu l'ultimo Joker rimasto. E questa cosa mi ha spaventato quando l'ho giocato per la prima volta, sarò sincero, perché non me l'aspettavo.
Ti aggiungo una cosa molto importante, che adesso magari usciamo un po' dal discorso dei videogiochi, però nel lungo proseguimento comunque della pubblicazione dei vari fumetti c'è una strettissima relazione e correlazione tra Batman e Joker.
Assolutamente.
Sì, sostanzialmente nell'ultima parte del gioco Arkham Knight, Joker svolge un po' quella funzione di Virgilio,
sì,
diciamo, della situazione, ed è una bellissima contrapposizione per quel che riguarda la giocabilità, che comunque rende quel gioco, come abbiamo detto, davvero uno dei capolavori principali della appena uscita PlayStation 4 ai tempi,
esatto.
Quindi grande gioco per su una grande piattaforma. Poi va bene, sappiamo che la cosa si è evoluta nel tempo.
E poi io continuo con un altro gioco importantissimo per le console, sia di vecchia ma anche di nuova generazione, ovvero Injustice.
Sì.
Injustice
è una serie di due capitoli picchiaduro con i personaggi di sì, ma la trama è quello che ha fatto rimanere nei cuori di tutti i videogiocatori appassionati di questa serie, perché prende proprio dai fumetti di Injustice, una serie di fumetti sempre con personaggi di sì, dove Joker fa il suo scherzo finale letteralmente, perché dopo aver ingannato Superman con un allucinogeno lascia Metropolis totalmente allo sbaraglio e fa esplodere la città. Basta.
Bene,
fine. Non
fa molto molto semplice.
Molto semplice.
E questo è un picchiaduro?
Esatto.
Sì. Chiedo perché io sono.
Sì,
io,
sì, è un picchiaduro.
Cioè
è un picchiaduro.
Io gioco ad Animal Crossing, infatti.
Fantastico.
Sono in silenzio.
Beh, okay.
Al massimo posso lanciare la prossima cattura.
Cioè io sono esperto, io e Lucrezia siamo esperti di una specifica categoria di videogiochi. Sono...
Così, relaxing.
Sì, cioè i simulatori di vita, sì, cioè ti posso parlare in Simlish, ma finito qui, cioè i giochi no, giochi impegnati. Giochi col sangue no.
E su Injustice ce n'è tanto di sangue, perché Superman impazzisce e durante un interrogatorio con Batman entra dentro, spacca tutto, prende Joker e
gli sfascia la testa.
No,
lo perfora.
E Joker se ne va con l'ultima risata, letteralmente, proprio per concludere proprio.
Abbiamo parlato di Joker, abbiamo parlato quindi di risate isteriche, dato che ci tenevi tanto perché ti è piaciuta la playlist fatta, io ti lascio introdurre la prossima canzone, che inizia con una bella risata, una risata sì, molto importante.
Iconica.
Cosa ci fai ascoltare?
Sto facendo il balletto della felicità, perché Dani mi ha messo un pezzo dei Gorillaz.
Assolutamente sì. E quale?
È Banalone.
Non è Banalone, non è mai Banalone.
Non è mai.
Cioè, nel senso... I classici ci piacciono sempre.
Assolutamente sì, soprattutto ad Halloween.
Feel Good Inc.
Sette giorni per ascoltare Radio Room.